Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Come di consueto, oramai da diverse settimane iniziamo l'assemblea delle 12, diciamo così, l'assemblea curata dalla redazione Radio Onda Rossa insieme con il coordinamento cittadino Sanità. Iniziamo subito con un collegamento con un lavoratore della Dalmine di Bergamo, che appunto proprio in questo momento sta in pausa mensa, e a cui siamo molto lieti di dare la parola, insomma, perché da sempre cerchiamo di avere una particolare attenzione su tutto, ma in particolare sul territorio di Brescia e di Bergamo, che sono i territori più colpiti da questa epidemia, e anche in un certo senso dove gli aspetti della sanità privata e della pressione della Confindustria sono più evidenti dal punto di vista della creazione delle condizioni che hanno favorito la diffusione del virus. Quindi ti lasciamo subito la parola. Ciao, grazie per essere intervenuto.
Buongiorno, ciao.
Sì, buongiorno a tutti. Ciao, sono Sebastiano, un operaio qua della Tenaris Dalmine. Allora, praticamente noi siamo una cosa che viene a precisare è che comunque la Tenaris Dalmine non ha mai chiuso. Nel senso che appunto fin dal 15 marzo, quando poi sono partiti dei decreti, diciamo, di chiusura, si è data la possibilità tramite Finfiamme Uniti di lavorare, perché c'era un problema della questione delle bombole di ossigeno. Il problema è che dietro questa questione, che poi abbiamo anche comunque, invitiamo tutti comunque nel nostro blog Sly Cobra e Sindacato di Classe, perché sennò occuperei tutto il tempo solo per spiegare questo, viene ben chiarito e quello è analizzato, che questa questione, che se ben utile, che noi abbiamo subito rilanciato dicendo bisogna fare tantissime bombole di ossigeno perché mancano, è stata invece, diciamo così, una foglia di figo per l'azienda, per comunque, al di là di questa lavorazione, farla con dei volontari e non a ciclo continuo, e quindi per altri scopi, una specie di riconversione, come poi sta succedendo a catena anche in tante fabbriche, però per il profitto e non a scopo sociale. Detto questo, cosa è successo? Io volevo dire appunto che non ha mai chiuso, perché comunque ci sono andate avanti, diciamo, delle produzioni per il petrolio e non per l'ossigeno, oltre a queste, diciamo, dell'ossigeno, che sono andate avanti non in una maniera, diciamo, come appena spiegato. C'è un articolo sul nostro blog Sly Cobra per il sindacato di classe, che invitiamo comunque a approfondire. Quello che mi preme, diciamo, dire comunque adesso è che questa azienda, comunque c'è già stato, diciamo, un caso accertato, diciamo, anche di coronavirus, e sicuramente non sarà l'unico, purtroppo, anche perché siamo 1300 operai e il resto dei 2000 sono impiegati, che comunque si ritrovano in buona parte con lo smart working, però gli operai si sono praticamente avuto, diciamo, un problema, nel senso che io resto a casa non ha funzionato per gli operai, perché comunque anche qua praticamente si è lavorato, e voglio dire che comunque prima, durante e dopo questo lavoro appunto non è avvenuto, diciamo, a parte che è emerso anche lo ha detto anche Rai 3, se qualcuno ha potuto vedere il report, lo invito comunque anche quello a rivederlo, dove hanno parlato anche della Tenaris Dalmine. Il punto è che comunque quello che ci ritroviamo adesso è una situazione in cui gli operai, per poter, diciamo così, imporre veramente delle situazioni delle condizioni di sicurezza, devono imporre queste questioni, perché ci troviamo da un lato l'azienda che comunque dice che è tutto a posto, e dall'altro praticamente i sindacati che certificano questa sicurezza ci mettono un bollo, e gli operai quindi per imporre veramente la sicurezza devono comunque, e noi verificheremo appunto tutte queste cose, opporre da subito oppure diciamo con la mobilitazione. Detto questo, la cosa che comunque è veramente paradossale e fa veramente arrabbiare, che comunque a Bergamo le fabbriche si stanno riaprendo in maniera nonostante, diciamo, i livelli, diciamo, di contagio che ci sono stati, non a caso appunto nei centri operai, perché purtroppo questa è una realtà che pochi, diciamo, vanno ad analizzare. Noi ci troviamo in una situazione...
Scusa se ti interrompo, però giusto così per farti qualche domanda. Allora, intanto sì, anche, diciamo, a conferma di quello che dicevi tu, appunto anche nella puntata di report andata in onda su Rai 3 si evidenzia non solo il ruolo che comunque la famiglia Rocca, proprietaria della Dalmine, ha avuto all'interno della Confindustria Bergamo per diciamo far pressione affinché tutto rimanesse aperto, ma peraltro si sottolineava anche il fatto che è la stessa famiglia proprietaria del gruppo Humanitas, che è uno dei due principali ospedali privati presenti nella provincia di Bergamo, dove praticamente quindi sono andati col coronavirus da un lato a continuare la produzione, a creare le condizioni del contagio, e dall'altro a farsi dare soldi enormi, perché hanno fatto un contratto molto esoso con la regione Lombardia per, diciamo così, curare o comunque tenere in ospedale gli stessi malati di Covid-19. Allo stesso tempo, quello che ti volevo chiedere era: in questo contesto così drammatico, noi abbiamo saputo, insomma, che era scritto sui giornali, eccetera, che ci sono state varie iniziative di sciopero all'interno sia delle fabbriche, dei magazzini, della logistica dell'area del nord Italia, diciamo in Emilia, in Lombardia e così via. Ecco, vogliamo un attimo capire se lì da voi c'è stata la possibilità di organizzare questo tipo di iniziative, sia specificatamente lì ad Adalmine, sia in generale nel territorio della Val Seriana.
E allora, questa è allora sicuramente una cosa che c'è stata spontanea anche qua nella provincia, rispetto a alcuni casi anche di, diciamo così, di scioperi, ma anche alla stessa Adalmine. Più che gli scioperi, c'è stata comunque appunto un'autotutela degli operai. Tieni conto che comunque nelle fabbriche, nei magazzini, logistici, ma anche la stessa Tenaris, il fermo, diciamo, c'erano tantissimi operai, non so adesso i numeri, parlano anche di oltre 200, però che si erano, diciamo, messi in malattia, e quindi questa comunque fa parte, diciamo, di quella questione che è nata spontaneamente con gli scioperi, e che non dimentichiamo che ha avuto il suo principale inizio alla FCA della Fiat. Questo cosa vuol dire? Da un lato che questa questione, che se non ci fosse stata questa, diciamo, mobilitazione, diciamo, in tutte queste forme spontanea, non si sarebbero mai questo, diciamo, da un lato ha messo paura, diciamo così, ai padroni, anche al governo, tant'è che poi di conseguenza hanno fatto determinate passaggi di decreti. Il problema è che ogni volta che c'è ogni decreto, diciamo, si è fatta la legge, si è fatto un inganno, perché, come dire, prima si è detto si devono aprire le fabbriche, poi dobbiamo aprire solamente quelle che servono per l'emergenza, e poi alla fine invece si sono aperte tutte quelle che servono per continuare a fare i profitti dei padroni, nonostante il caso specifico, ti parlo della Damme perché lo so per sicuro, che comunque in questo periodo, in queste fasi, di queste settimane, dal 15 marzo in avanti, ci sono state le produzioni di petrolio, di tubi per petrolio, di commesse che sono andate avanti, e quindi e oltre che la questione, diciamo così, dell'ossigeno, come ho detto prima, non è stata, diciamo così, è stata più una campagna per cercare, diciamo di avere poi mano libera, solamente all'interno della fabbrica andava anche il resto, perché comunque il fabbisogno di bombole, anche per che cosa, diciamo, non è, veniva effettuato con delle squadrette di volontari, e quindi non con una a pieno regime per poterne chiaramente produrne quante ne servono e quante ne servirebbero, ma solamente perché, come ho ripetuto prima, anche altre aziende adesso, ad esempio, addirittura si stanno riconvertendo per il sulle questioni, diciamo, che dell'emergenza. E il punto che voglio però sottolineare adesso è questo, che allora ci troviamo ancora anche adesso che la palla deve ritornare ancora agli operai e, diciamo così, anche all'organizzazione di base di classe per riprendere, diciamo, una mobilitazione. Noi diciamo che comunque bisogna lavorare, il problema è che con questa situazione bisogna lavorare imponendo la massima sicurezza al virus, e questo non è possibile, diciamo, e quindi bisogna che gli operai tornino, diciamo, a vigilare su queste cose, e noi metteremo in campo tutte quelle forme anche di resistenza che comunque saranno necessarie, perché comunque la produzione si vede che vogliono farla ripartire. Allora noi diciamo che okay, voi volete produrre, noi riapriremo il conflitto. Questa è l'unica strada che possiamo fare, perché comunque quello che è successo prima, diciamo, e parlo quindi prima dei decreti, ma anche durante i decreti, e quello che sta succedendo anche adesso, il riassunto è proprio questo, che le aziende ti dicono tutto va bene, tant'è ad esempio alla Fiat, lo stesso c'è, cioè, ad esempio alla Fiat FCA, si è messo in mezzo a fare queste nuove procedure per lavorare, diciamo, a rischio virus, anche il famoso virologo Burioni, tanto per capirci, e i sindacati, e diciamo che dicono, che certificano, nel senso ci mettono un timbro e dicono ok, qua ci sono le condizioni di lavorare, ma il problema è ok, a parte che bisogna verificare i DPI se ci sono e come ci sono, e poi l'utilizzo, perché in una fabbrica siderurgica una mascherina, che potrebbe anche esserci alla Dalmine, bisogna capire che dopo, normalmente dopo tre ore di lavoro, una mascherina di uno che sta facendo una molatura di un grosso tubo è chiaramente inutilizzabile, e in ogni caso c'è una grossa presenza di polvere, e in ogni caso lavorare per 8 ore con la mascherina in un impianto siderurgico, così come in qualsiasi altro posto di lavoro, con le temperature, con i fumi, con le polveri, diventa praticamente un problema. E quindi la questione è questa: se c'è un'emergenza sanitaria, noi diciamo ci deve essere un'organizzazione del lavoro che deve esserci fatta in emergenza, e quindi i ritmi, il lavoro, queste cose non possono essere fatte come prima.
Certo,
invece ci troviamo al contrario, ci troviamo con una Tenaris Dalmine, oggi è ripartita, già ieri, la settimana scorsa se non sbaglio, con 300 operai, quindi stanno ripartendo con le linee, diciamo, per produrre i tubi per il petrolio, e nello stesso tempo stanno licenziando negli Stati Uniti e in Argentina, e chiaramente non è detto che alla fine, diciamo, delle settimane di cassa Covid che sono state aperte anche alla Dalmine, non ci sia una situazione di questo tipo, perché come sempre nelle crisi i padroni cercano di uscirne loro, diciamo, e questa certo. volta non deve finire così, dobbiamo iniziare adesso per fargliela pagare, perché scusatemi, il ruolo che c'è stato qua di Confindustria è chiaro, sui muri di Bergamo c'è già scritta la verità di classe, c'è scritto Confindustria assassini, questo si vede sui muri di Bergamo. Noi vogliamo che questo però si trasformi in una forza materiale per fargliela pagare a questi padroni e a chi ha collaborato con loro.
Allora, governo. Scusami, non ti voglio, sì. È perfetto quello che stai dicendo, e grazie anzi che lo stai dicendo, ti volevo però fare due domande. Una è che allora, quando hai detto parte della Dalmine sta facendo le bombole con i volontari, cioè con i volontari, quindi questo vuol dire che anche sta prendendo degli incentivi, immagino, per fare questa produzione parallela. Poi l'altra cosa che ti volevo dire, non si è parlato forse un po' poco di che cos'è la Valseriana, cioè nel senso che si parla sempre della Bergamo ricca, no? Sembra che questo coronavirus anche sia stato, abbia preso indistintamente ricchi, poveri, anzi vedendo i potenti che vanno all'ospedale sembra quasi un virus di classe, no? Di rivendicazione di classe. Invece la Valseriana è una zona particolare di Bergamo, giusto?
Sì, partiamo da questo dato. Allora, la Valseriana adesso, vabbè, comunque esistono dei dati precisi, comunque per capirci è una zona in cui c'è il più alto valore aggiunto di PIL, diciamo, concentrato in quelle zone, mi sembra che ci siano 4.000 dipendenti con 370 fabbriche. Il punto, oltre a questo, c'è comunque un problema, che la stessa, se noi mettiamo insieme Bergamo e Brescia, abbiamo praticamente 400.000 lavoratori delle industrie concentrati in una densità delle più alte d'Italia, che vuol dire avere aziende, avere 4 aziende ogni chilometro quadrato rispetto a una media nazionale di una. Quindi non è il discorso, quando dice secondo noi questo virus appunto è un virus del capitale, perché comunque non è un caso che parte dalle zone e colpisce le zone dove c'è la più alta concentrazione operaia, perché comunque, tra l'altro, un altro dato, non solo colpisce in maniera tutti i panni dell'RSA degli anziani, ok, ma quelli che sono più colpiti è la classe operaia, perché comunque prima roba il grosso dei lavoratori, ci sono i lavoratori, la Dalmine è morto un operaio di 43 anni, quindi stanno aumentando i casi perché tutti hanno detto che sono deboli, sono vecchi, sono oltre 80 anni, muoiono per quello. No, a parte che stanno morendo e stanno finendo nella rianimazione sempre più giovani. Dall'altro c'è anche un altro dato, che tra gli anziani comunque quelli che hanno fatto gli ex operai sono quelli che comunque sono stati soggetti colpiti, diciamo, e soggetti a lavorare in condizioni di lavoro a rischio, patologie di malattie professionali che li hanno resi per questo comunque più vulnerabili in questo caso. E anche per i giovani, io ti dico solo un dato, fino a 2-3 anni fa in questo reparto che adesso produce le bombole per l'ossigeno, che si lavorava in mezzo all'amianto, dentro la Tenaris Dalmine. Questa è la situazione. Quindi, né prima, se non avevamo la garanzia prima con 4-5 morti al giorno, con le malattie professionali, con tutte le esposizioni di veleni dei padroni, Figurati adesso con il virus, nel senso che quello che è successo non è un cinismo di alcuni padroni o di alcuni settori, che cosa, è proprio un mettere in conto che comunque ci sia appunto che si muoia diciamo sul lavoro e per il profitto dei padroni, e questo non è accettabile, perché noi non siamo carne da macello. Per cui anche adesso l'altro lato, l'altra questione che mi chiedevi, diciamo, delle bombole, forse ho risposto già adesso non so se mi sono
perso. Sì, no, sei chiarissimo, veramente. La cosa che mi chiedevo, altra domanda, è che tu hai parlato appunto, nel senso che pure secondo me, cioè perché molte persone in Italia si stanno chiedendo perché, no, Bergamo, Brescia, perché oggettivamente adesso è passato un mese, 5 settimane di chiusura totale, e il centro-sud rimane insomma abbastanza lontano, no, dai numeri di Bergamo e Brescia, quindi tutta l'Italia si chiede cosa è tu hai dato una risposta perfetta. Questo perché evidentemente anche a priori le misure in cui vi obbligavano a lavorare, le misure di sicurezza e di salute in cui vi obbligavano e vi obbligano a lavorare, erano già brutte prima.
Sì, ma anche questo è un dato che ho detto prima, infatti se ci fossero qualcuno che vuole andare a fondo, visto che si stanno indagando nelle case di cura quanti sono le percentuali di ex pensionati, lavoratori, operai che stanno morendo rispetto ad altri, verrebbe fuori. E così come non si spiegherebbe come mai questo virus, diceva che colpiva solamente gli anziani, come mai invece stanno aumentando anche i giovani diciamo operai, perché per un mese anche di più sono stati lasciati diciamo in queste condizioni. Teniamo conto che ad anni la stessa Tenaris, ma anche la Brembo e anche queste due di sicuro comunque hanno degli stabilimenti in Cina, quindi c'è anche un problema che comunque già dall'inizio diciamo della situazione, perché in Cina è successo molto prima, cioè non è che sapevano benissimo comunque, visto che di questa tendenza, di questa cosa, e invece non diciamo si è continuato a mandare fuori diciamo la produzione, si è solo fermato perché ci sono stati gli scioperi spontanei o comunque in certe fabbriche causa appunto la risposta, il piano diciamo degli operai, diciamo che spontaneamente si sono messi anche in malattia, non sono andati al lavoro, hanno usato le ferie, hanno messo difficoltà le aziende che come la Tenaris non avrebbero più tra virgolette diciamo avuto la possibilità di lavorare a pieno regime e quindi
sì,
in questo
rispetto a questo che dici volevo sottolineare due cose. Uno, intanto che anche non è un caso solo italiano, anche nella stessa Cina, il luogo da dove è partita questa malattia, è il luogo della più alta industrializzazione, della presenza operaia, quindi è evidente che c'è una connessione che ovviamente non siamo scienziati, non siamo in grado di dire se è le polveri o quello e quell'altro, però è evidente che c'è una connessione fra le condizioni,
correlazione
esatto, fra le condizioni ambientali e sociali e lo sviluppo della malattia. Insieme a questo l'altra cosa che c'è da sottolineare credo è il fatto che proprio come tu ricordavi, no, quando il 15 marzo c'è stato questo decreto che diceva chiudiamo, ma in realtà lasciava gran parte delle aziende aperte, no? E quindi si sono sviluppati le prime iniziative appunto di sottrazione da parte degli operai al contagio nelle varie forme che hai già ricordato. E immediato c'è stato, perché tu giustamente dicevi bisogna pure che capiamo chi sono i responsabili per dargli una risposta adeguata, e c'è da dire che tutto il meccanismo che si è andato a creare di confronto fra CGIL, CISL, UIL e governo, e che poi ha prodotto il secondo decreto, è stato un meccanismo vergognoso che è servito soltanto ed esclusivamente a placare la rabbia operaia, perché in realtà noi abbiamo visto che l'elenco delle attività apribili dopo il confronto con i sindacati è passato da 80 a 82, e soprattutto è rimasto inalterato il discorso che qualunque padrone può chiedere alla prefettura l'autorizzazione ad aprire anche se non rientra all'interno categorie meteorologiche indicate come necessarie, no? Quindi è rimasto inalterato il meccanismo per cui si continua a essere costretti ad andare a lavorare, a mucchiarsi e a morire, e questo con la totale complicità di CGIL, CISL e UIL, questo proprio come elemento di riflessione per poter costruire, certo, delle adeguate processi di lotta. Sì. Ecco, questo, siccome fra l'altro lì in quei territori con questa alta presenza operaia è altrettanto forte la presenza in particolare della FIOM ma anche della FIM, ecco, questo ruolo di CGIL, CISL e UIL come viene vissuto?
Non ho capito come?
Viene vissuto, cioè come la,
allora. Allora, prima cosa, vabbè, lo dico alla radio e comunque lo metteremo anche a disposizione, perché comunque appunto quando si dice che qualcuno deve pagare, bisogna anche, noi metteremo comunque in fila, metteremo a disposizione di tutti i comunicati ufficiali che sono usciti appunto prima, durante e dopo nelle più grosse fabbriche qua di Bergamo, rispetto a come hanno gestito appunto, diciamo adesso io direi proprio cogestito, tra l'altro non è una novità perché da sempre cogestiscono i sindacati, diciamo, confederali, lo sfruttamento operaio, però in questo momento e questo, diciamo, comunque invito, cioè, lo metteremo a disposizione comunque per un approfondimento, perché questo certifica le cose che stiamo dicendo e che non sono appunto delle cose inventate. E dall'altro lato, vabbè, volevo dire nel senso alcune cose, qua ci sono anche dei dati, diciamo, che a volte non sono non escono, comunque c'è anche una proiezione che è uscita poco tempo fa di un'agenzia di Bergamo, diciamo, che ha fatto uno studio che noi abbiamo riportato anche in un articolo, tra l'altro, dove parlano, ad esempio, per darti un'idea, che uno su quattro abitanti è contagiato a Bergamo. Quindi, nonostante, cioè, è ancora peggio quello che sta succedendo adesso, rispetto, o comunque in continuità rispetto a quello di prima, perché comunque vuol dire proprio che si è, diciamo, si vuole mandare al macello la gente, perché comunque e qui i sindacati a Bergamo, ad esempio, ci sono oltre 2000 fabbriche, ma probabilmente sono anche di più, i dati ufficiali non ci sono più, perché anche qua siamo rimasti. Quando è scoppiata questa questione, CGIL e CISL hanno detto vogliamo aprire un tavolo con il prefetto. Il problema è che tutti questi tavoli, come i tavoli per la sicurezza quando morivano gli operai, perché ne morivano tantissimi chiaramente nelle zone come anche questa, non servono a niente questi tavoli, perché intanto le aziende aprono, cioè anche il discorso dei volontari la danno, non è che 300 operai sono volontari, se si lascia via libera a una questione di volontariato, l'azienda comunque ha tutti gli strumenti per comunque, diciamo così, tra virgolette, forzare diciamo questa situazione. Il problema è un altro, che comunque ci devono essere, allora, se c'è una situazione di emergenza, ci devono stare aperte le produzioni di emergenza, quindi ok, le bombole, va bene, facciamo 3 turni pieni alle bombole, ma ci deve essere, diciamo, i lavoratori che devono imporre questa cosa, con il sindacato, che devono costringere il governo a fare un decreto di questo tipo, tutte le lavorazioni, cioè, non che ogni azienda decide quello che deve fare e lo usa, diciamo, ancora per una riconversione solamente a scopo di profitto, e tra l'altro con una produzione a ranghi ridotti come questa qua, diciamo così, delle bombole, sia comunque un aumento della produzione oraria della bombola, ma dall'altro non si ha una produzione diciamo per quello che serve, perché si fa una produzione per una commessa che è arrivata da un cliente, e anche qua diciamo un cliente dell'ossigeno, che in questo momento sono decuplicate o forse anche di più, non so più i dati li ho persi, la richiesta di bombole di ossigeno ad esempio, e quindi bisognerebbe, a logica, bisognerebbe farle nel più breve tempo possibile, non diciamo come le stanno facendo adesso, però tieni conto che adesso ci sono circa 300 operai che hanno ripreso il lavoro in queste ore alla Lamine, e quindi non stanno facendo la filiera, diciamo, dell'emergenza, a meno che per emergenza si ritenga che anche i tubi che vanno per il petrolio facciano parte di questo, ma non è così. Così come ad esempio anche in un'altra grande azienda, l'ArcelorMittal di Taranto, dove ci doveva essere una comandata con 1 miliardo di operai, o massimo 2000 per tenere in sicurezza gli impianti, e si è arrivati a 5-6 mila con l'indotto. Cioè, nel senso, è questo con gli accordi, diciamo, cioè, capisci? Quindi ritorniamo al punto iniziale, non c'è nessuna sicurezza per i lavoratori se i lavoratori non la impongono, e quindi perché ci troviamo che i sindacati certificano, diciamo, cogestiscono con le aziende la riapertura, perché alla Lombardia, c'è, cioè, la Lombardia Bergamo, secondo i dati di Confindustria Bergamo, e questa è una delle motivazioni perché non hanno chiuso la Valle Seriana, al 2% del PIL nazionale si produce qua, e quindi vediamo ben chiaro che chiaramente gli interessi, diciamo, padronali sono evidenti.
E diciamo che mai come in questo momento su Bergamo e con la questione coronavirus sono usciti fuori. Noi Sebastiano ti ringraziamo tantissimo.
No, volevo dirti solamente un'ultima cosa veloce sulla questione comunque che comunque l'abbiamo già detto, però sulla questione, diciamo, della CIN, diciamo, dei centri, diciamo, industriali, che non è un caso appunto questo che sia successo, diciamo, è una dei centri, diciamo, cosiddetta fornace della Cina, nel senso che è un centro industriale fortissimo anche qua. C'è da tenere conto che chiaramente, oltre al fatto strutturale che comunque sia in Cina in questo momento rispetto alla Cina, diciamo, dei cosiddetti medici scalzi all'epoca di Mao, c'è una situazione come in Italia dove non c'è praticamente nessun tipo, diciamo, di prevenzione, di diffusione di questa cosa. In più, gli stessi operai, per condizioni sociali, diciamo, di vita in fabbrica, ma anche di vita fuori, perché chiaramente l'alimentazione, la sanità, tutte queste cose li rendono comunque strutturalmente più, tra virgolette, soggetti a questo contagio. Questo appunto è un virus, diciamo così, di classe, non so se l'avevi detto anche prima. E secondo me dobbiamo andare a fondo su questa cosa, perché è su questa cosa che poi si può capire che sta cavolo di società, questo virus ci dà anche una possibilità che chiaramente non si può, diciamo così, riformare, cioè non capisci, è proprio una cosa strutturale che ci impone appunto un cambiamento radicale, insomma, da costruirlo già adesso nelle forme che possiamo iniziare a fare, insomma, non accettando.
Certo, okay, questo è un argomento che abbiamo cercato di trattare molto dal microfono. Okay. Senti, noi ti ringraziamo tantissimo, ovviamente i microfoni della radio sono sempre aperti. Sono sempre aperti, per cui quando volete richiamare o vogliamo risentirci, siamo qua. Grazie.
Perfetto. Va bene, ti ringrazio molto.
E buona lotta.
Buona giornata
a
tutti.
Ciao. Ciao.
E allora adesso, dopo questa corrispondenza, ne andremo subito a fare un'altra per vedere un altro aspetto, no? Perché che però ci disegna un quadro complessivo dal punto di vista del mondo del lavoro, ancora una volta, che evidenzia quello che abbiamo detto, ha detto l'operaio per tutta la telefonata, cioè che anche il virus ha una natura di classe. Infatti, se qua abbiamo visto dove ti costringono a lavorare fregandosene dei rischi che ti vengono in capo, e ricordiamo che peraltro ogni anno ci sono 1200 morti sul lavoro, quindi naturalmente ai padroni del fatto che noi moriamo sul lavoro non gliene frega niente. Adesso andremo a sentire invece una tipo di testimonianza che vede l'altra faccia della medaglia, cioè lavoratrici e lavoratori che non possono andare al lavoro e che sono escluse da qualunque tipo di sostegno al reddito, no? Ed è una delle ragioni per cui da tempo rivendichiamo un reddito di quarantena per tutti e tutte, proprio per poter affrontare questa situazione di difficoltà. Ma prima di annoiarvi con le mie parole, do subito la parola a chi sta dall'altra parte del telefono. Pronto, ciao.
Buongiorno a tutti.
Ok, io t'ho provato a introdurre in maniera non del tutto precisa, quindi lascio a te descrivere un po' la situazione assurda che state vivendo.
Ok, allora io sono Cristina e sono un'educatrice degli asili nido di Roma Capitale. Noi, a causa del Covid-19, considerato un evento straordinario e assolutamente inaspettato, e alla chiusura obbligata delle strutture, abbiamo visto interrotta la nostra normale chiamata mattutina, perché noi abbiamo degli incarichi giornalieri che ci garantiva comunque un incarico quotidiano in modo continuativo, con la conseguente perdita appunto della nostra unica fonte di reddito. La cosa assurda è che noi ad oggi risultiamo disoccupate, pur non essendolo davvero, perché siamo regolarmente dei dipendenti del comune, quindi siamo dei dipendenti ma senza esserlo davvero. E da qui nasce l'iniziativa del nostro hashtag che abbiamo lanciato sui social, mai più zona grigia, perché è proprio grigia la situazione in cui noi ci troviamo. E abbiamo lanciato questo hashtag accompagnato da un video che in pochi giorni ha superato le 14.000 visualizzazioni, e senza strumenti noi abbiamo lanciato questo hashtag, senza alcuna sponsorizzazione da parte di nessuno, semplicemente per dare voce alla nostra situazione che è completamente dimenticata, in primis dall'amministrazione, che si dice al lavoro per noi, però di fatto noi non la sentiamo vicina, ecco.
Scusa, così anche per far capire meglio a chi ascolta sì, la situazione, no? Allora, voi praticamente avete un contratto a chiamata, per cui siete contrattualizzate dal Comune di Roma, però non con uno stipendio fisso mensile, ma se vi chiamano e andate a lavorare vi pagano, esatto. Se rimanete a casa non vi pagano. E questo evidenzia già un'assurdità, no? Cioè una persona che comunque lavora per un'amministrazione e sia con un contratto a chiamata è diciamo un estremo di precarietà, esatto. E,
certo.
E chiaramente poi in queste situazioni inconsuete e drammatiche si evidenzia ancora di più questa assurdità, no? Ma ritornando al racconto, quindi voi avete questo tipo di contratto e quindi essendo che siete contrattualizzate col Comune di Roma, anche se non percepite sì, un reddito, non potete accedere né alla cassa integrazione né alla NASPI o comunque ad altre forme di sostegno al reddito, giusto?
Esatto, allora noi potremmo avere come sostegno la NASPI, ma essendo noi dipendenti del Comune, e ripeto, risultiamo disoccupate, ma non lo siamo veramente, quindi di solito la nostra disoccupazione viene percepita su un anno intero di lavoro per sopperire a quei mesi di chiusura effettiva delle strutture, quindi che sono i mesi estivi per quanto riguarda la scuola, perché è il nostro ambito. Mentre adesso, pur avendo ridotto i termini diciamo della NASPI, molte di noi non possono accedere a questo sostegno.
Ok, e anche perché mancano il numero di settimane minimo lavorate,
esatto,
per potervi accedere. Ok.
Esatto.
No, questo è importante,
ma anche
perché,
chi può,
perché ascolta, almeno capisce.
Anche chi può comunque viene retribuito con la NASPI secondo metà dell'anno percepito, quindi in realtà andremo a coprire noi forse un mese.
Certo, certo.
Ma visto che la prospettiva di riapertura è lontana, soprattutto per le strutture educative, comunque non sarebbe una soluzione.
Okay. Mi pare questa, molto chiaro quello che dici e evidenzia appunto il fatto che ancora una volta quello che dicevamo anche nell'introdurti, cioè la necessità che venga definita una misura di sostegno al reddito, noi chiamiamo reddito di quarantena ma la possiamo chiamare come ci pare, che
certo,
valga per tutte le lavoratrici e i lavoratori che si trovano nella condizione di non poter lavorare, non per propria scelta ma per una necessità.
Esatto.
Senti, ma ci sarebbe possibilità per voi di lavorare? Cioè, come funziona in questo momento?
Allora, le strutture educative sono tutte chiuse, soprattutto quelle, ecco, ribadisco, la struttura educativa è comunque chiusa, sia pubblica che privata, ma essendo noi di una facente parte di lavoratori per una pubblica amministrazione, ci atteniamo comunque alle regole del governo, quindi le strutture sono chiuse, di conseguenza noi non lavoriamo. Poi,
perché siete nei nidi, lavorate principalmente nei
noi
nidi.
Siamo educatori di asilo nido, sì, esatto, ma la nostra situazione, diciamo, gli educatori in Italia è comunque soggetta a un ruolo di precariato in generale, adesso lo è ancora di più.
Sì, sì, su questo peraltro anche qui dalla radio abbiamo in questi mesi tante volte ospitato gli interventi degli AIC, cioè altri,
esatto,
assistenze educatori simili a voi, ma la cosa fra l'altro, insomma, che visto, no, che
ma diciamo troviamo, che la nostra precarietà è quotidiana, perché anche una malattia personale non viene retribuita. Noi viviamo in uno stato di precarietà a cui ci siamo anche un po' abituate. Ecco, però adesso questo evento ne accentua le sue accentua, diciamo, questo livello di precarietà.
Certo,
perché adesso è completamente dimenticati.
Certo, ma perché poi queste situazioni, appunto, come dicevamo prima, evidenziano uno stato in cui voi siete delle,
esatto,
lavoratrici dipendenti, ma non avete diritto né alla malattia, né alle ferie, né ai permessi, a nulla di quegli che sono gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro dipendente.
Lavoro.
Quindi è una questione che, diciamo, paradossalmente nella drammaticità di questa situazione magari potrebbe essere anche occasione per tutti e tutte noi di attivarci per cancellare queste forme contrattuali, non solo nell'immediato ma anche domani,
a lungo termine. Certo, esatto.
Quindi,
certo.
Niente, da questo punto di vista noi, appunto, i microfoni della radio, come sai, noi facciamo questa assemblea radiofonica tutti i giorni dalle 12 alle 13, escluso il mercoledì, quindi domani, che andrà dalle 16 alle 17, per permettere una maggiore diciamo attenzione rispetto al mondo sanitario e del personale sanitario, ma quindi questo spazio è sempre disponibile ad accogliere i vostri interventi. Il telefono è a disposizione di tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, ed è lo 06 49 17 50. Quindi noi, oltre ovviamente a sostenervi nella vostra lotta, a darvi, anzi magari se vuoi ricordare anche i riferimenti internet, comunque i riferimenti a cui si possono trovare informazioni su di voi, o magari sostenere la vostra battaglia, e se vuoi aggiungere qualunque altra cosa, e comunque ricordando che questo spazio vi aspetta sempre, insomma.
Ok, noi abbiamo, io personalmente, Cristina Morabito, sulla mia pagina Facebook ho lasciato aperto un post e l'ho reso pubblico, e inviterei tutti a condividere la nostra storia. E ripeto, noi abbiamo fatto nascere un hashtag che è Mai più zona grigia.
Va bene, ti ringraziamo. E ci associamo a voi, e continuiamo a dare, perché diciamo la situazione sicuramente, cioè, qui si parla che si riapriranno forse le scuole a settembre, quindi immagino che, non ho capito poi se c'è stato un tavolo, una richiesta di tavolo col Comune di Roma, cioè in qualche maniera il Comune di Roma, scusami, stavamo quasi per attaccare, ha risposto, essendo voi dipendenti del Comune di Roma, o tace?
Tace. Al momento tace.
No, è stato richiesto un tavolo di discussione? È stata chiesta una...
Allora, noi abbiamo dei collegamenti diretti, ecco, alcune autorità, diciamo così, più prettamente municipali, con cui ci confrontiamo spesso. Loro si dicono al lavoro, però noi di fatto non abbiamo avuto nessun riscontro di questo.
Non è neanche, diciamo, il Comune di Roma ha anche avviato un sostegno, per esempio, economico per le famiglie, di buoni pasto, cose del genere, che voglio dire potrebbe già essere un minimo di ammortizzatore, no? Comunque si parla anche di fino a 600 euro. Su quello è stato dato una priorità anche alle persone che hanno, come voi, che non stanno lavorando, quindi hanno perso automaticamente il lavoro, oppure no? Neanche su quello.
Allora, diciamo che i buoni pasti sono stati attivati, però ecco, noi, ognuno poi ha la sua situazione personale, quindi c'è,
cioè,
certo,
il
lavoratore
viene sul reddito, immagino,
che è da solo, esatto,
certo, che mi sembra anche questo un po' allucinante.
No, ma fra l'altro poi ricordiamo che i buoni pasti sono un provvedimento del tutto inadeguato, parliamo mediamente di circa 25 euro a famiglia, e voi capite bene che con 25 euro chi ci campa, e sono poi con una serie di ristrettezze nell'accesso che lo rendono veramente difficile. Basti pensare che chi ha il reddito di cittadinanza, e quindi evidentemente una condizione certificata di povertà, non può accedere ai buoni pasto, quindi diciamo ci sono anche tutta una serie di meccanismi per accederci che lo rendono molto difficile, soprattutto a chi è un lavoratore, una lavoratrice, quindi un minimo di reddito magari già mai ha avuto, no?
Certo.
E quindi si trova in difficoltà dopo.
Esatto, noi per esempio neanche al reddito di cittadinanza potremmo accedere.
Certo.
Perché non siamo effettivamente disoccupate.
No, infatti basterebbe fare un accordo con l'INPS sulla questione della NASPI, per cui nei momenti in cui c'è un'emergenza di questo tipo si attiva la disoccupazione, anche per, non in base ai mesi lavorati, ma in base ai mesi non lavorati. Cioè, per cui non lavoro e prendo almeno una disoccupazione.
Pronto?
Ti stiamo perdendo un attimo col telefono.
Sì, mi sentite?
Adesso sì.
Dicevo, probabilmente la NASPI dovrebbe essere attivata come in riconoscimento a questi mesi in cui noi non stiamo lavorando, il servizio effettivamente prestato, come viene riconosciuto lo stipendio agli educatori titolari.
Certo.
Quindi questi giorni prestato, lo stesso dovrebbe essere fatto per noi, perché Perfetto. Effettivamente noi okay. lavoriamo in modo continuativo.
Certo. Siete comunque monocommittenti comunque.
Esatto.
Va benissimo, chiarissimo, quindi le ultime parole le ripeto perché forse è un po' andata via la comunicazione. Voi chiedete giustamente che come viene riconosciuto il lavoro a chi
il salario
a chi in questo momento non sta lavorando. Giustamente voi, avendo un contratto, ma avete diritto ugualmente allo stipendio pur lavorando a chiamata, che già questo, insomma, che il Comune di Roma lavori a chiamata è allucinante. Ti ringraziamo Cristina tantissimo, ci sentiamo nei prossimi
Grazie
giorni, fateci insomma quando volete, siamo qua e
perfetto.
Va bene.
Segnatevi questo numero 06 49 17 50.
Chiamateci quando volete.
Quando volete lo usate.
Grazie mille, buona giornata.
A te, ciao. Allora, lo ripetiamo il numero perché da adesso, insomma, fino alle 13 c'è comunque l'assemblea radiofonica aperta, 06 49 17 50 se volete chiamare e partecipare.
Beh, direi che adesso anche due minuti di musica. Per
due minuti di musica, io sono contrarissima a mandare la musica comunque.
Anche, però se vogliamo parlare, perché
eccoci, mandiamo le telefonate totalmente.
Arriva la telefonata, così ci ha tolto dall'imbarazzo della musica. E appunto, va bene, andiamo con questa diretta. Pronto?
Sì, aspetta che abbasso la radio.
Sì, ciao.
Ma io volevo portare una telefonata di un po' antica, perché raccontare di quanto fosse diverso il rapporto di lavoro e quanto possa essere diverso il rapporto di lavoro. Io quando ho fatto il concorso per le magistrali nel 1971 ho vinto il concorso, ma stavo in quella fascia di concorrenti i quali non avevano cattedra, quindi il numero di assunti superava del 10% le cattedre possibili. E in quell'anno che io ho vinto il concorso avrei dovuto fare il supplente, perché l'anno dopo, successivo, sicuramente ci sarebbe stato un nuovo concorso. Quindi a rotazione, ma i precari, quelli che attualmente sono precari, erano invece personale assolutamente organico al Ministero e cominciavo a lavorare zompando da una classe all'altra, quindi facendo con ben alta dignità dei precari attuali, no, il proprio lavoro nelle classi che per numerose ragioni rimanevano scoperte. Ecco, io credo che questo sia il segno di quanto non solo le aziende ma anche le pubbliche amministrazioni si organizzano a prescindere dal carattere umano delle persone che devono andare a lavorare. Sono peggio delle cose, anzi le cose un po' si curano, si manutengono. Invece di questi tempi dei lavoratori non gliene frega proprio niente, e i lavoratori seguono il destino economico del comune, seguono il destino economico dell'azienda, e non c'è più diritto all'umanità, figuriamoci alla dignità. Tutto qua, bisogna recuperare anche questi obiettivi, però credo importanti. Ciao a tutti.
Grazie, ciao.
Sì, qualche considerazione rispetto a questo. Intanto, io credo che vada sempre ricordato che in un tempo l'ambito pubblico, anche contrattualmente, era un po' per certi aspetti un apripista rispetto ad alcuni miglioramenti delle condizioni. Non a caso esisteva addirittura una Confindustria, si chiamava Intersind, una Confindustria delle aziende pubbliche, o delle aziende, intendiamo le fabbriche, quindi che ne so, dall'acciaieria di Terni all'Ilva, che all'epoca appunto era pubblica, e così via. E spesso nella battaglia che, contrattuale, che si apriva nelle varie stagioni, e che molto spesso era diciamo diretta dalla classe, dai metalmeccanici, quindi da un settore industriale particolarmente forte, molto spesso la prima controparte padronale che cedeva e che quindi andava a firmare un contratto abbastanza migliorativo era proprio l'Intersind, cioè l'associazione patronale dei padroni pubblici, che poi è stata smantellata, sia perché sono state smantellate le fabbriche pubbliche, sia perché è stata inglobata all'interno di Confindustria, proprio perché è da quel momento subalterna la realtà pubblica alle indicazioni contrattuali che dà invece la realtà privata. Abbiamo però una telefonata e quindi gli lasciamo subito la parola. Pronto?
Pronto, grazie per lo spazio. Veloce, due cosette. Insomma, una, prima si parlava della Dalmine, la corrispondenza del compagno operaio del sindaco di Bader Nord. I signori Rocca, Gianfelice e Paolo sono classificati all'ottavo posto come uomini più ricchi d'Italia, come punta italiano, con, sembra, con un reddito di circa 4 milioni di rotti di euro, 4 miliardi di euro, di dollari l'anno. Quindi insomma pensiamo che di stiamo a parlare. La seconda questione, quelli che appunto gestiscono le cliniche private, l'industria che fa sia bombole ossigeno, sia tubi per le cose, insomma per petrolio eccetera nel nord. E l'altra questione, pronto?
Sì, ci siamo.
Scusa, sentivo, la seconda questione è che era apparsa la notizia su un sito Ask News sui social, per cui sarebbe questa dichiarazione fatta in videoconferenza allo Spallanzani e all'assessore alla sanità D'Amato, ovvero di regalare insomma, una mancia agli operatori della sanità laziale, che si sono insomma impegnati in prima linea nella lotta all'emergenza Covid, e quindi è 1.000 euro, però non vengono contemplati in questo caso ovviamente né quelli delle pulizie, non vengono contemplati i lavoratori dell'OSA, quindi chi lavora nelle cooperative, semmai questo potrebbe insomma essere demandato a una condivisione così a livello nazionale. Cioè questa da una parte è un piccione con due piccioni con una fava, no? La politica, la mobilizzazione del rischio, dall'altra dividi ancora impera, chiaramente semmai un consentino a chi diciamo gode una, sia pur un minimo vantaggio normativo e economico dentro l'ospedale, chi invece è precario a vita. Grazie.
Grazie a te. Rispetto a questo ultimo elemento, questo sui 1.000 euro, appunto questo accordo che è stato fatto dalle organizzazioni sindacali insieme alla Regione Lazio, che ha stabilito appunto questo premio di 1.000 euro per il personale sanitario, per il servizio che presta all'interno appunto degli ospedali in questa fase del Covid, oltre a come si sottolineava ancora una volta basare il principio per cui la condizione di salute viene monetizzata, e quindi appunto il fatto che si continua a essere un'altissima percentuale di malattie professionali, infortuni sul lavoro nel nostro paese viene bellamente ignorata, ma poi molto spesso, in moltissime, queste sono le testimonianze che raccogliamo quasi quotidianamente in moltissimi ospedali, il personale più direttamente assegnato ai reparti a più alto rischio molto spesso è proprio personale esternalizzato, il personale delle cooperative e delle varie forme di esternalizzazione, e quindi diciamo oltre al danno la beffa, nel senso che oltre a essere quelli più esposti neanche prendono questi fantomatici 1.000 euro. Ecco, questo a conferma una volta di più della necessità di una battaglia per l'internalizzazione di tutti i lavoratori, perché tutti quanti noi che lavoriamo in un posto dobbiamo avere le stesse condizioni, ed è assurdo che si appartenga ad amministrazioni differenti, e questo vale negli ospedali, ma vale in tutti gli altri luoghi, vale per gli infermieri, vale per quelli che una volta si chiamano portantini, vale per i medici, ma vale per i lavoratori delle pulizie, della mensa, della vigilanza, per tutti quei servizi altrettanto essenziali per il funzionamento della struttura, in questo caso della struttura ospedaliera. Per cui questo, diciamo, dovrebbe essere un impulso per quanto ci riguarda a battagliare. E fra l'altro questi personaggi all'Adamato che tirano fuori queste cose insieme con CGL e CISL e UIL non si vergognano del fatto che rispetto a una situazione drammatica della sanità pubblica in generale l'unica cosa che hanno pensato è quella di fare un decreto che prevede assunzioni a termine fino a un massimo dei 6 mesi con partita IVA o altre forme di precarietà assurde, e che naturalmente, proprio perché se sei assunto in partita IVA i 1.000 euro non te li prendi, quindi te prendono a 20 anni, te sbattono nel reparto Covid a alto rischio e manco i 1.000 euro, perché sono veramente neanche ho parole per definirli, quindi lascio ognuno di voi scegliere quella che ritiene più adatta. Però appunto anche il discorso che si faceva prima sulla famiglia Rocca evidenzia quello un po' che il ragionamento che facevamo prima, cioè che non è vero che siamo tutti uguali, non è vero che...
No, però l'hanno portato loro, cioè i ricchi, però poi alla fine
si ammalavamo noi.
I morti ammalati.
Questo è il punto, cioè, quindi anche rispetto a tutta la retorica del nazionalismo, dell'andrà tutto bene, eccetera, bisognerebbe un attimo fare una riflessione.
Andrà tutto bene per chi?
Esattamente, cioè che a noi quello che interessa è a quale classe apparteniamo, perché solo quella ci identifica come fratelli e sorelle, non certo il fatto che casualmente siamo nati nello stesso territorio, che quella appunto è una casualità.
Anche lo stare, insomma, sì, è la cosa che a me personalmente mi ha più flashato, però diciamo che anche come sta, proprio come è nata questa questione del coronavirus, no? Per cui subito le dichiarazioni per cui non siamo in grado di portare dentro gli ospedali, no? Abbiamo paura del sovraffollamento negli ospedali, per cui dovete stare tutti a casa e in qualche maniera è un po' strana questa sensazione, però ribaltare subito dal pubblico verso il cittadino, cioè la colpevolizzazione o comunque anche i rischi sul cittadino, sulle persone. Cioè, sì, no, non c'è stata una presa in carico statale in nessuna maniera, zero.
No, ma lo smantellamento della sanità pubblica ha creato una situazione per cui, in primo luogo, come è stato detto, ci sono trovati magari a dover scegliere se salva una persona oppure no, quindi se intubarla oppure no per le carenze della terapia intensiva, ma in ogni caso un'assoluta inadeguatezza ad affrontare situazioni di questo tipo, perché del resto è la stessa inadeguatezza che da anni come Coordinamento Cittadino Sanità, ma come Radio Onda Rossa, ma come tanti e tante denunciamo nella situazione per cui una persona va a chiedere una prestazione sanitaria, gli danno appuntamento a un anno e nel frattempo, se disgraziatamente c'ha qualcosa, manco ci arriva a fare la prestazione sanitaria, o si trova costretto a se lo può permettere a dover pagare il privato per poter fare quel tipo di prestazioni. E oggi che hanno sospeso tutte le attività ambulatoriali, quindi evidenziando, perché il discorso è vero, mica devo andare all'ospedale, ma ci dovrebbero essere le strutture territoriali e di prossimità che permettono alle persone di curarsi, di seguire una prevenzione adeguata e così via. Non è che bisogna andare all'ospedale, l'ospedalizzazione non è un elemento che risolve i problemi, quello che serve è invece una medicina sul territorio che sia effettivamente, anche perché ricordiamoci che il Servizio Sanitario Nazionale nella sua istituzione del 78 indica proprio come elementi fondamentali il fatto che la sanità della popolazione si garantisce attraverso interventi di prevenzione ambientale e sulla medicina sul lavoro che permettano un approccio anche dal punto di vista sociale adeguato a creare le condizioni per la salubrità delle persone, perché ovviamente se tu vivi con l'amianto, come ci denunciava appunto prima l'operaio, oppure in una situazione in cui, come apri la finestra, ti entrano 10 quintali di polvere sottile e così via, difficilmente rimani sano, no?
Difficilmente puoi affrontare il coronavirus in maniera sana. Infatti non è un caso comunque che poi questo ancora non è stato ancora detto, capito, quelle zone, no, dove, però sicuramente il caso di Bergamo e Brescia, insomma, diventa sempre più lampante e non mi sembra ne abbia anche soluzione, perché continuano, la gente continua a ammalarsi.
Certo, cioè, ma banalmente, no, anche a prescindere da qualunque correlazione diretta, ma banalmente, se io vivo in un ambiente costantemente con appunto le polveri, certo, eccetera, con lo smog, c'ho i polmoni più deboli. È come se io sono un fumatore che mi fumo 100 sigarette al giorno, è normale che avrò i polmoni più deboli di quello che non fuma, a prescindere da qualunque altra cosa, e che quindi se mi prende una malattia che colpisce i polmoni, le vie respiratorie, mi trova più debole di un altro, insomma.
Va bene, io direi che noi insomma stiamo per volgere al termine, sono già le 13, tante cose abbiamo detto quest'oggi, ricordandovi che l'assemblea radiofonica di domani non ci sarà di mattina, ma bensì a partire dalle 16 alle 17, sempre sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
Che ricordiamo potete sempre seguire anche in streaming collegandovi al sito ondarossa.info, e una volta che vi trovate lì, perché non cliccare sulla parte sostienici e dare un contributo economico alla radio, che come che mai come in questa occasione dimostra tutta la sua necessità di esistere. E quindi ecco, è un invito insomma così per mettervi una mano sulla coscienza, l'altra sul portafoglio, e poi vedete voi. No, ovviamente si scherza, anche per sdrammatizzare un po' in una situazione che è molto triste, poi in questi giorni qui in radio più che in altri momenti, come tutti e tutte sapete, e quindi niente, questo un po' per andare alle conclusioni. Se non ci sono quindi altri interventi telefonici, noi vi salutiamo qua.